ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La cosa più importante della vita è il nostro rapporto con Dio. Però per merito nostro siamo schiavi del nostro peccato e per quanto potremo cercare di migliorare, non potremo mai arrivare a Dio con il nostro impegno. Per grazia, per il suo grande amore e misericordia, Dio ci ha provveduto Gesù Cristo per pagare la nostra condanna. Così Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo quello che era impossibile per noi di fare. In Cristo Gesù, se siamo salvati, siamo stati giustificati, coperti con la giustizia di Cristo. La Bibbia dice proprio, coperti, Dio vede la giustizia di Cristo guardandoci. Ecco perché abbiamo libero accesso a Dio. Stiamo studiando l'Epistola ai Romani. Siamo arrivati al capitolo 8 e nell'ultimo sermone su questo abbiamo guardato i primi 13 versetti. Abbiamo visto che ora che siamo giustificati in Gesù Cristo non c'è più alcuna condanna, ma abbiamo anche visto che è fondamentale che camminiamo per lo Spirito e non per la carne. Abbiamo visto che chi cammina per la carne, seguendo la sua carne, non è salvata. Cioè è molto chiaro in quel brano, in tanti brani. Quindi, camminare per lo spirito non salva nessuno, perché nessuno è salvato perché arriva a camminare bene. Però la salvezza produce una vita di camminare per lo Spirito, secondo la guida dello Spirito Santo. Quei versetti che abbiamo studiato rendono chiaro quello che vediamo dappertutto, che chi è controllato dalla carne non può piacere a Dio. Chi invece è veramente salvato ha un cuore nuovo, ha un cuore nuovo. Non è che la persona è migliorata, no, ha un cuore nuovo dato da Dio e quella persona può e deve essere controllata dallo Spirito e può piacere a Dio. Cadiamo, ma c'è una differenza fra cadere, confessare e riprendere il cammino e solo camminare nel peccato. Allora, essendo veramente salvati, Dio ci chiama alla battaglia quotidiana di far morire ciò che in noi è ancora terreno. C'è ancora del peccato in noi, un credente può peccare e dobbiamo combattere contro il nostro peccato. Vogliamo riprendere questo brano, Romani 8, e oggi riprendiamo col versetto 14. È il brano che vogliamo guardare oggi. Ci aiuta a capire più del nostro cammino sulla terra mentre, e questo è importante, mentre aspettiamo il ritorno di Cristo. Il nostro cammino qui non dura per sempre. Hai mai detto o pensato, ma fino a quando dura una certa prova? Hai mai pensato, è già troppo? Hai mai pensato questo? Hai mai pensato, basta? Il salmista dice quello più volte. Ci sono varie volte dove leggiamo il salmista che dice, fino a quando? Fino a quando? Perché noi viviamo in questo mondo vedendo tutto da una prospettiva terrena di natura. E questo brano ci aiuta ad avere una prospettiva eterna. Le prove finiranno. Infatti, qual è la risposta alla domanda fino a quando durerà questa prova? Qual è la risposta vera? La risposta c'è, la Bibbia ci insegna. Finché Dio non ha finito l'opera buona che sta facendo tramite quella prova. Quando Dio ci salva, ci dà lo Spirito Santo, che non solo ci guida, ma ci aiuta a capire che siamo figli di Dio. E essendo figli abbiamo la certezza della nostra eredità eterna con Dio. Quindi trovate Romani 8:14 e consideriamo il nostro cammino in attesa di vedere Gesù Cristo. Leggo. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Allora, nel brano precedente abbiamo letto volta dopo volta che i veri credenti sono condotti dallo Spirito di Dio. Abbiamo letto che un vero credente è condotto dallo Spirito di Dio. Romani ha messo molto enfasi sul fatto che siamo giustificati. Ma adesso lui cambia e guarda la salvezza da un altro punto di vista, ed è non solo che siamo giustificati, ma che siamo ora figli di Dio. Questo brano ci aiuta a capire il privilegio di essere figli di Dio. La salvezza non è solo una posizione legale che Dio come giudice ci vede ora giustificati. No, la salvezza è anche essere figli, amati, curati teneramente dal Padre. Che immenso privilegio. Tanti di noi non abbiamo avuto un buon padre. Un padre eccellente addirittura è raro. E quindi quando pensiamo a Dio come padre, dobbiamo capire che è un padre diverso dai nostri. È un padre perfetto, un padre saggio, con un amore perfetto, totale, costante, con potenza di compiere tutto e la volontà di compiere tutto quello che fa il vero bene del figlio, che non ci lascia, non si stanca, non dimentica, sempre lì che ci cura perfettamente. Però questo brano ci insegna che è un inganno, è autoingannarsi, dire io sono figlio di Dio e non essere condotti dallo Spirito. Quella è una menzogna. Non bisogna, se tu non cammini, non devi dire, però sono salvato. Non devi dirlo. Devi dire, no, non c'è frutto che sono salvato, ma io voglio frutto, quindi devi ravvederti. E allora c'è frutto. C'è frutto. Infatti, se uno non cammina secondo lo Spirito, non devi dire, però sono salvato. Una volta, anni fa, c'era una giovane donna che viveva con noi, che aveva camminato come credente per qualche anno e poi si era allontanata da Dio, l'abbiamo invitato a vivere con noi e una sera ho detto a lei, ma se tu muori oggi, cosa succede? Oh, ma io vado in cielo, perché dici quello? Oh, ma io sono figlio di Dio, su quale base? Abbiamo letto, in quel momento abbiamo tirato fuori la Bibbia, primo Giovanni, chi dice di conoscerlo, di essere figlio di Dio? E cammina nel peccato, è bugiardo. La verità non è in lui. E questa giovane donna, vedendo quello, è caduta a terra, piangendo. Ha riconosciuto, mi sto autoingannando. Io non ho frutto di essere figli di Dio camminando così, perché non aveva frutto. E si era veduta e c'era frutto. Non bisogna mai dire quando qualcuno ti parla del peccato, ma Dio è paziente, Dio è paziente, Lui mi aiuterà a vedere questo al suo tempo, come per dire non importa, no, importa, non devi dire che Dio è paziente, Dio non è paziente in quel modo. Israele nell'Antico Testamento che camminava nel peccato e Dio mandava profeti, ma Dio è paziente, lasceremo il peccato quando siamo pronti? No, in quel senso Dio non è paziente. Dio è santo e ci chiama alla santità perché vuole comunione con noi, che non può esistere se siamo nel peccato. Allora, prima Paolo aveva detto che coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Adesso nel versetto 15 inizia a spiegare quello che hanno ricevuto. Una cosa meravigliosa, leggo. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. È molto importante che conosciamo e ci aggrappiamo a questa verità. Paolo ci spiega qua qual è lo spirito che abbiamo ricevuto quando Dio ci ha salvato. Prima ci dice quello che non è, dice quale spirito non è e poi ci spiega quello che è. Lo spirito che Dio ci ha dato quando ci ha salvato non è uno spirito di schiavitù. Allora, Romani 6 soprattutto, anche 7, parla della schiavitù del peccato per chi non è salvato. Chi non è salvato è schiavo. Allora, lo spirito della schiavitù è lo spirito della schiavitù al peccato, ma non l'abbiamo ricevuto, siamo stati liberati da quello. E certamente chi ha quello cade nuovamente nella paura, perché sa che ci sarà il giudizio, e io sono schiavo dei miei peccati, cammino nel peccato. Certo, se questo è il tuo cammino, devi temere il giudizio. Devi temere il giudizio, ma non abbiamo ricevuto quello spirito. In Romani 8:1 dice: non c'è più alcuna condanna. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali camminano per lo Spirito. Dio ci ha dato uno spirito di adozione. Ci ha dato lo Spirito Santo che ci ha resi figli di Dio. Lo spirito di adozione, in modo che possiamo gridare a Dio, chiamarlo Abba, Padre, Papà. Questo è lo spirito che ci ha battezzati in Cristo. Il battesimo dello Spirito Santo è quando Dio salva una persona, lo battezza nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo. Così la giustizia di Cristo viene applicata a quella persona. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. E quello spirito a quel punto sigilla quella persona, è la caparra della sua piena salvezza, e così la persona può chiamare Dio Padre. Abba è un termine aramaico di tenerezza, come papà, babbo, dipende dalla regione che vieni, da cui vieni. Ogni credente vero ha dei dubbi della sua salvezza. Ogni vero credente avrà dubbi di essere salvato. Falsi credenti non dubitano della salvezza. Se tu parli con un falso credente che dice di essere credente, dice: guarda, non c'è frutto nella tua vita di salvezza, quello lì è tranquillo. Non gli interessa. Ma no, io sono salvato. Non dubita. Ma ogni vero credente avrà dubbi della sua salvezza. Quando Satana tentava Gesù nel deserto, qual era la tentazione? Se tu sei il figlio di Dio, fai questo, fai quello, mettendo in dubbio che Gesù fosse il figlio di Dio. Quando Gesù era sulla croce, Satana instigava le persone sotto la croce a dire: se tu sei il figlio di Dio, scendi giù e noi crederemo in te, sapendo che Gesù non poteva scendere giù, se che doveva compiere la salvezza. E così questo cercava di metterlo in dubbio, questo fatto di essere figli di Dio. E noi, tutti i veri figli di Dio, ricevono pensieri falsi, che non siamo figli di Dio. Dubitiamo la nostra salvezza. Allora, c'è un versetto meraviglioso, versetto 16, però che dobbiamo capire bene. Leggo. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Grazie a Dio per questo. È una verità meravigliosa. Però è estremamente importante che comprendiamo correttamente questo versetto. Cosa vuol dire? Quanti credenti da 40 anni? Ma cosa vuol dire? In che modo si rende testimonianza al nostro spirito? Una domanda valida. Ok? Qual è il contesto di questo versetto? Cosa sta dicendo questo capitolo finora? Dicendo i veri salvati cosa fanno? Già nel versetto 8.1, che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, i quali camminano per lo spirito, non nella carne. Questo è il contesto che abbiamo letto volta dopo volta dopo volta. Allora, com'è che lo spirito rende testimonianza al nostro spirito? Se noi comprendiamo male questo, potrebbe dare una falsa pace ad uno che non è salvato, o potrebbe lasciare un vero credente ancora di dubitare la salvezza. Allora, cosa vuol dire? Il contesto ci dimostra che un vero credente è condotto dallo Spirito. Abbiamo letto questo ripetutamente nei primi versetti. Quindi, un vero credente segue lo Spirito Santo. Perciò, il modo che lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito è che egli ci conferma che stiamo camminando in obbedienza seguendo la sua guida. Cioè, il capitolo ci insegna che tutti i veri credenti camminano secondo lo Spirito. Quindi, lo Spirito ci apre gli occhi a capire che certo cado, ma non cammino nel peccato. E so, questo è solo per grazia, non perché sono bravo io. E questo consola il mio cuore. Allora, Signore, per grazia posso dire, sono un figlio di Dio. Un altro libro nel Nuovo Testamento che ci dà le stesse prove in modo molto più categorico, qual è? Quale libro ci mostra che siamo figli di Dio in base al frutto di come camminiamo? Prima Giovanni, la prima epistola a Giovanni, a 13, se ricordo bene, prove della vera salvezza, e sono tutte cose che riguardano il cammino, che non ci salva, ma è un frutto della vera salvezza. Quindi sta dicendo la stessa cosa qui, 1 Giovanni 5,12, alla fine, dopo queste prove, dice, vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete Gesù Cristo. Cioè, la stessa cosa, lo Spirito Santo ci testimonia, dandoci le prove, mi esamino e per grazia dico, Signore, grazie, io ho questo. Quindi, quando ti arrivano dubbi della tua salvezza, non devi cercare una sensazione, non devi cercare un'esperienza mistica, che può essere Satana che ti inganna, devi esaminare la tua vita per vedere se tu stai camminando condotto dallo Spirito Santo. E se tu riconosci un peccato che non hai confessato, cosa devi fare? Confessarlo. E se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità e riprendiamo cammino. Oh Signore, grazie. Quindi, se dubiti della salvezza, prima cosa, sto peccando? Perché sai, se stai peccando, non avrai pace della salvezza. Quindi la prima cosa da fare quando dubiti della salvezza è dire, Signore, c'è del peccato che non voglio confessare? E se sì, confessalo e puoi di nuovo avere la pace. Se non c'è, allora sono falsi pensieri da Satana per scoraggiarti. Guarda la tua vita. Sì, Signore, per grazia solo posso dire che sto camminando in obbedienza. Allora lo Spirito mi conferma che sono un tuo figlio. Quindi non cerchi un sentimento, un'esperienza mistica che anche un falso credente può avere. Cerca evidenza frutto dello Spirito Santo che ti sta guidando. Quando Dio ci salva, non ci salva parzialmente. Quando Dio salva una persona, non solo inizia l'opera della salvezza, ma sempre la porta a compimento. Fino al giorno di Cristo. Dio sempre porta a compimento. Quindi, se siamo figli di Dio, vuol dire che certe verità meravigliose si adempiono sempre. Leggo il versetto 17. Meraviglioso. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se pure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Se siamo figli di Dio, cioè parlando a noi che siamo figli di Dio, siamo anche eredi di Dio. Incredibilmente siamo co-eredi di Cristo. Ogni vero credente è un co-erede con Gesù Cristo. Non c'è beneficio terreno minimamente paragonabile a questo. Essere co-eredi di Gesù Cristo vuol dire che vale più di tutte le ricchezze e tutti gli onori e tutte le belle esperienze e tutti i privilegi che il mondo poteva mai darci. Cioè, Gesù Cristo è il Signore dell'universo. A Lui appartiene tutto. Tutto è stato creato da Lui e, Colossesi, in vista di Lui. Quindi per Lui. Tutto è stato creato per Gesù Cristo, tutto. E quindi se siamo coeredi di Lui, non possiamo concepire questo. Però, nello stesso modo che nessuno è un figlio di Dio se non cammina veramente seguendo la guida dello Spirito Santo, semplicemente nessuno è un coerede con Cristo o di Cristo se non soffre con Lui. La vita terrena di un vero credente sarà una vita di benedizioni, ma anche di sofferenza. Giovanni 15, Gesù dichiara che il mondo odierà i veri credenti, il mondo odierà. In Atti 14, Paolo, parlando con i giovani credenti, una cosa vale per noi, dice, Atti 14, 22, Paolo andava in giro confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Ah, io non voglio afflizioni. Scusami, queste afflizioni passano, quelli dopo, per chi non ha Cristo, non passano. Qual è la sofferenza peggiore di essere un credente? Qual è l'afflizione peggiore di essere un credente? Secondo Timoteo, tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, ma quello non è la sofferenza peggiore. Qual è la sofferenza peggiore? La sofferenza più grande è quando dobbiamo giorno per giorno far morire ciò che in noi è ancora terreno. Questa è la vera sofferenza. Quando dobbiamo rinunciare a noi stessi. Colossesi 3, 5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Dobbiamo far morire e non muoiono facilmente, combattono contro di noi. Noi cerchiamo di uccidere il nostro peccato combatte indietro. E poi in Marco 8:34 Gesù, parlando di chi voleva la salvezza, parla come vivrà, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegare te stesso non è facile. Perché la tua carne combatte con tutta la sua forza contro quando tu cerchi di rinnegare la tua carne, rinnegare te stesso. Non stai combattendo contro qualcuno al di fuori di te, stai combattendo contro i tuoi desideri carnali che sono ancora vivi. Questa è una sofferenza, ma Dio non ci lascia soli, è con noi. La cosa meravigliosa è che sì, è una battaglia dura, ma in Cristo ci fortifica. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Efesini 6:10. E chi è un vero figlio di Dio, dice questo brano, soffrirà con Cristo per essere anche glorificati con Lui. Sono parole. È una verità più grande di quello che possiamo concepire. Noi non capisco questo. Io non capisco questo, ma dice che saremo glorificati con Cristo. Non esiste fra gli uomini una gloria minimamente paragonabile. Tutto quello che gli uomini vogliono farci grandi, siamo bravi in questo, in cantanti, fotografi, scienziati, musicisti, studiosi, atleti, siamo bravi in mille cose, cerchiamo quella gloria che non vale niente perché tutto quello che abbiamo, abbiamo ricevuto. È una gloria finta. Gesù ha la gloria vera e noi saremo glorificati con Lui e non ci capisco, ma so che sarà meraviglioso. Quando pensiamo alle sofferenze che ci sono e ci sono, se, questo è importante, se focalizziamo giorno per giorno sulle sofferenze, saremo scoraggiati, saremo amareggiati, saremo delusi. È facile essere molto aggravati. Salmo 37. Non adirarti per i malvagi. Non adirarti perché Dio sa che è una tendenza nostra. E se i nostri pensieri sono maggiormente rivolti alle sofferenze, alle ingiustizie, eccetera, siamo aggravati. Però Paolo in questi versetti che seguono, iniziando a 18, ci aiuta ad avere la chiave. Qual è la chiave? Qual è la chiave, anche in Salmo 37, qual è la chiave per non essere aggravati? Avere una prospettiva eterna. Leggo versetto 18. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Paolo aveva parlato di sofferenze, sono dolorosi, ma non sono nulla in paragone con la gloria che sarà manifestata in noi. Chi ha sofferto di più? Te o l'Apostolo Paolo? Ricordate secondo Corinzi 11 l'elenco delle sue sofferenze? Chi ha sofferto di più? Ti dico, non te, non me. Eppure Paolo aveva una prospettiva eterna e sapeva che le sofferenze qua non sono nulla in confronto con la gloria che avremo insieme a Gesù Cristo. Ricordate un brano che è stato un brano preferito da almeno 40 anni mio, secondo Corinzi 4:16. Perciò noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Ma quelle che non si vedono sono eterne. Paolo dice, guardiamo il peso delle prove, delle sofferenze, guardiamo il peso della gloria. Non c'è confronto sulla bilancia, questo non è neanche povero in confronto con questo. E poi guardiamo la durata, questo è solo una vita, 30, 40, 50, 80 anni, cos'è alla luce dell'eternità? Sono momentanee. In confronto con l'eternità, sono leggeri in confronto con il peso eterno della gloria e quindi troviamo gioia perché non guardiamo qui, guardiamo oltre. Andando avanti scopriamo che sì, la vita è difficile molto, ma non dobbiamo focalizzarci qua, dobbiamo aspettare quello che verrà. E anche la creazione aspetta quello che verrà. Leggo 19 a 21. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. In questo brano Paolo descrive la creazione come se avesse una volontà sua. Dio sa se ce l'ha o no. Però la cosa da capire qui, quando Adamo e Eva hanno peccato nel giardino, come parte della loro punizione, il mondo, la creazione fisica, fu sottoposto alla vanità. alla corruzione, alla condanna. Ecco perché nella natura esistono malattie, morte, sofferenze, terremoti, tempeste, fuochi. Certo, la natura ancora è bellissima perché è stato creato da Dio e ancora si vede la gloria di Dio, una parte della gloria, nella creazione. Però in realtà la natura, la creazione è soggetta alla condanna a causa del peccato degli uomini. La creazione non aveva peccato in alcun modo. È soggetto alla vanità a causa del nostro peccato. Però questo vuol dire che è lì e aspetta, Paolo dice, la creazione aspetta quel giorno quando i figli di Dio entreranno nella gloria di Cristo, perché a quel punto anche la creazione sarà liberata dalla condanna. Tutto il male sparirà e sarà come quando Dio l'ha creato. Il versetto 22 ci ricorda il senso di aspettare. Leggo. Infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Allora, il termine il mondo creato è uguale, identico di quello che prima veniva chiamata la creazione. Cioè proprio è la stessa parola greca. Quindi non sta cambiando discorso qui. La creazione geme insieme. Ed è in travaglio insieme nel greco. E questo gemere e questo essere in travaglio sono termini che si usa soprattutto per la donna incinta nelle doglie. Travaglio. Allora, attenzione. Quando una donna sta in travaglio, i dolori sono tremendi, ma non sono solo per avere i dolori. Hanno un fine. Hanno una conseguenza buona. E qual è? Che ci sarà un figlio. Quindi non è una sofferenza inutile. È una sofferenza che finisce, e non c'è più, finisce con un dono meraviglioso. E qui dice che tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Quindi una donna in travaglio non vive per i dolori, vive per quello che viene dopo. E si sta, guardate, dice Paolo, guardate il mondo è in travaglio, voi avete sofferenze, ma guardate dopo, sarete glorificati con Cristo. Versetto 23, e non solo esso, il mondo creato, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Non solo la creazione sta aspettando la liberazione che verrà quando Cristo ritornerà, ma anche noi che siamo salvati aspettiamo la pienezza della salvezza che arriverà quando vediamo Gesù Cristo. Però in attesa abbiamo già, cosa dice qui? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo già? Abbiamo già le primizie dello Spirito. Ricordate, nell'Antico Testamento le primizie vuol dire la prima parte di qualcosa, la prima parte della raccolta, la prima parte del pane lievitato, l'impasto, si dà la prima parte a Dio, è una garanzia di avere tutto. Allora noi abbiamo già le primizie dello Spirito Santo. Esempi, cosa vuol dire? Siamo sigillati dallo Spirito Santo. Vuol dire che apparteniamo a Dio. Abbiamo la caparra dello Spirito Santo. Dio completerà l'acquisto. Abbiamo, quando camminiamo per fede e in obbedienza, abbiamo il frutto dello Spirito Santo che vita ci dà lì. Amore, gioia, pace, mansuetudine, eccetera. Abbiamo doni spirituali. Abbiamo la capacità di noi produrre il frutto che dura nell'eternità. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida, che ci dà saggezza. Abbiamo la consolazione dello Spirito Santo, perché in questa vita ci sono dolori. Il nostro cuore può essere afflitto in tanti modi, ma c'è la consolazione. Abbiamo la potenza dello Spirito Santo che opera in noi, e noi che siamo deboli. noi che siamo deboli troviamo che Dio opera. Mi ha scritto un giovane uomo che era in viaggio e mi ha scritto: prega per me. Un uomo si è messo nella mia compartimento e vorrei evangelizzarlo, ma non ho esperienza in questo. E dopo, mi pare, 5 ore, quando è arrivato alla prossima stazione, mi ha scritto: abbiamo parlato tutto il tempo e Dio ha guidato. 5 ore. Quindi uno che dice: pregate, perché non ho esperienza, ma io ci sto pregando, Signore, aiutami, dammi guida. E poi mi ha dato guida per 5 ore. Allora, la potenza dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo, abbiamo le primizie dello Spirito. Paolo ci ricorda che soffriamo, ma aspettando l'adozione. Allora, siamo già adottati, ma non è tutto manifestato. Infatti, in 1 Giovanni 3:2 leggiamo: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Siamo figli di Dio, ma non è ancora visibile, non è manifestato la completezza di cosa vuol dire. Ma quando Cristo apparirà, quando sarà manifestato al mondo nella sua gloria, sarà manifestato che siamo i suoi figli. E noi aspettiamo con pazienza quel giorno. Stai aspettando? O stai guardando qui? Paolo ci stimola a cosa vuol dire aspettare nei versetti 24-25. Perché aspettare vuol dire guardare in avanti, non solo a quello che vediamo qui. Leggo. Perché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza. Perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Per avere gioia e pace in mezzo alle sofferenze di questa vita, dobbiamo vivere con gli occhi in avanti. Dobbiamo vivere aggrappandoci alla sicura speranza. È una speranza sicura, certa, che abbiamo in Gesù Cristo. Allora, tanti credenti sbagliano in questo. Cioè, la speranza che Dio ci dà, una speranza sicura, non è una speranza che riguarda le cose di questa vita. Non è la speranza che la vita terrena sarà più facile. Non è la speranza che Dio ci darà giustizia in questa vita davanti a tutti. Non è che Dio toglierà via quella prova pesante che non sopporto. Non è quella la speranza. E se tu speri nella cosa sbagliata, cosa succede alla tua fede quando Dio non risponde? Vacilla, crolla. Mi ricordo tanti esempi di persone. Mi ricordo una signora la cui figlia adulta stava morendo. E lei: no, no, io sono sicura che Dio la salverà. Dio non ha salvato, è morta. Cosa succede alla fede quando uno è convinto di qualcosa? Ma Dio non aveva detto quello, ma la persona è convinta di sì, la sua speranza sta in questo. Oppure va via un figlio: no, sono sicuro che Dio lo salverà, che tornerà, e poi il figlio muore. O un marito vuole lasciare la moglie, viceversa: no, sono sicuro che Dio toccherà il suo cuore, e Dio non tocca il cuore, e va via, e si sposa con un altro. Se noi speriamo nelle cose terrene, la nostra fede vacillerà. E quindi noi stiamo sperando non in qualcosa che si vede, ma nella speranza per quello che succederà, che saremo glorificati con Cristo. Stiamo sperando in quello che succederà e resterà la realtà per tutta l'eternità. Questa è la vera speranza di un credente. Allora, un piccolo aiuto. Guardate il cuore di Dio. Come ha creato il mondo? Come ha creato il mondo Dio? Fino a poco tempo fa, 100 anni, 150 anni, dove lavoravano la maggioranza della popolazione? In quale campo? Letteralmente campo. L'agricoltura. Finché non c'erano macchinari, tante persone lavoravano nella natura. Quando lavori nella natura, devi vivere per il futuro o puoi vivere solo per oggi? Quando lavori in contatto con la natura, tu lavori pensando al futuro, per forza. E quando si costruiva a mano, io faccio qualcosina di legno, faccio qualche mobile o attrezzi elettriche, ma se si fa tutto a mano, la sega a mano, la piala a mano, tutto a mano, fare un mobile, ci vogliono mesi. Quindi tu inizi lavorando, sperando nel futuro, crescere un figlio. È un lavoro di 10 giorni o 20 giorni? O 20 anni? Crescere un figlio è un lavoro a lunga scadenza. Dio ha creato il mondo per farci vivere abituati a guardare nel futuro. Nel mondo moderno tante volte viviamo per oggi. Voglio qualcosa, vado al supermercato. Serve questo? Tutto istantaneo. Voglio un cibo? Vendono in supermercato tanti cibi, lo butti nel microonde e rifatto. E non siamo abituati a dover aspettare. Una volta quasi tutte le donne cucivano. E quindi volevi vestiti, dovevi cucire tu. E non è tutto a mano. Era un lavorone. E Dio, questo io vedo il cuore di Dio. Così quando Dio ti salva, tu sei già abituato a pensare al futuro, solo che adesso il tuo futuro diventa l'eternità. Perciò voglio chiedere a ciascuno, in che cosa stai sperando? Stai sperando in benedizioni terrene? Oh Signore, ti prego, toglimi quella prova, cambia quella persona, fammi questo qui perché è troppo pesante. Oppure stai sperando in benedizioni eterne che Dio ti ha promesso? Allora, qui c'è un problema. Non ogni prova deve durare tanto. Certi sì, certi no, ma io non so quale. Cioè, ci sono sofferenze che non è che mi servono per 20 anni. E ci sono sofferenze che mi servono per la vita, ma io non so la differenza. E quindi, sai cosa vuol dire? Io non so pregare. Io non so pregare. Devo pregare a Dio, toglimi questa prova? O devo dire no, è per me, Signore? Io non so. Allora, prego la cosa sbagliata, cosa succede? Qui c'è una buona notizia, grazie a Dio. C'è lo Spirito Santo che prega per noi ed Egli prega la cosa giusta. Leggo versetti 26-27. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché Egli intercede per i santi secondo Dio. Spesso non conosciamo qual è la volontà di Dio. Non sappiamo quello che Dio sta facendo. Non sappiamo se questa prova dovrebbe ancora andare avanti o no. Ma grazie a Dio lo Spirito Santo sovviene alle nostre debolezze e intercede per noi con sospiri ineffabili. Noi non sentiamo quello che sta pregando, ma Lui sta pregando la cosa giusta secondo la volontà di Dio. Allora, quando mi trovo con un dolore pesante, giustamente vorrei che fosse tolto. E di natura cosa prego? Oh Signore, ti prego, toglimi questa prova. Cosa pregava Paolo? Signore, toglimi questa spina. Ma può essere che quella spina è proprio lo strumento che Dio ha scelto per compiere la sua opera in me. Giuseppe in prigione in Egitto voleva uscire, Dio non ha tolto lui fuori dalla prigione finché non aveva operato lui. Paolo, prigione ingiustamente a Cesarea, a Roma, e Dio, lui voleva essere liberato, Dio lo ha fatto arrivare fino a Roma come prigioniero e rimaneva 2 anni prigioniero lì. Io non so la volontà di Dio, ma lo Spirito Santo sa la volontà di Dio. E quando prego per me, prega secondo Dio. Ed è la cosa giusta. Nessuno di noi pregherebbe mai per la morte di una persona a noi cara. Ma Dio ha stabilito che tutti muoiono. era scritto nel libro di Dio, che vuol dire arriva il giorno quando quello è il giorno stabilito. Quindi se tua figlia, se tua moglie, tuo marito sta in, vicino alla morte, tuo papà, quello che sia, certamente tu vuoi che viva, ma forse nel libro di Dio, no, io ho stabilito che lei avrebbe vissuto 12 anni, o 26 anni, o 67 anni. E quindi io non so questo. Quindi io prego, Signore, se è la tua volontà, tu puoi, se è la tua volontà, guariscilo, ti prego. Ma sia fatta la tua volontà. Signore, lo Spirito Santo sa che in questo caso è la volontà di Dio che muore, e lo Spirito Santo intercede. Signore, ti prego adesso di dare pace a loro, mentre tu togli quella persona. Lui prega la cosa giusta. In altri momenti i dottori dicono non c'è speranza, e Dio guarisce la persona. E lo Spirito Santo sta lì sempre pregando la cosa giusta. Oh, grazie Dio per questo, perché Dio esaudisce le preghiere che lo Spirito prega per noi. Allora, adesso arriviamo, siamo alla fine, a uno dei versetti più conosciuti dalla Bibbia, eppure spesso non viene compreso a fondo in modo corretto. Romani 8:28, dobbiamo leggerlo nel contesto del capitolo. Nel contesto che ci sono sofferenze, dobbiamo soffrire con Cristo, ma saremo glorificati con Cristo, che siamo in travaglio e gemiamo aspettando la piena salvezza che arriverà con Cristo. Dobbiamo leggere questo sapendo quello, che abbiamo una speranza non per questa vita, ma una speranza eterna. Dobbiamo leggere questo versetto nel contesto del capitolo. Dobbiamo leggere sapendo che lo Spirito Santo intercede per noi. Leggo questo versetto meraviglioso. Or noi sappiamo. Che vuol dire noi, alla luce di tutto quello che abbiamo visto finora, alla luce che lo Spirito Santo intercede perfettamente per noi in base alla volontà di Dio, alla luce del fatto che abbiamo le promesse che noi saremo glorificati con Cristo dopo che abbiamo sofferto con Lui. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio è in controllo di ogni cosa che succede nella tua vita, non chiedetemi come, anche se c'è quella mosca o la zanzara che ti dà fastidio. Dio è in controllo. Ci sono sofferenze, ma tutte le sofferenze e tutte le cose belle, grazie a Dio, tutto coopera al tuo vero bene se tu sei un figlio di Dio. Infatti notate, per chi collabora tutto? Per chi? Non per tutti. Per coloro che amano Dio. Non è per, questo versetto non è per il mondo. Questo versetto è solo per coloro che amano Dio. Gesù dice in Giovanni più volte, 14 a 16, se mi amate, osservate i miei comandamenti, camminate secondo lo Spirito. Questa promessa meravigliosa è per chi cammina amando Dio. E chi non ama Dio non è salvato. Certo, siamo deboli, il nostro amore non è mai forte abbastanza, ma un vero credente ama Dio perché, abbiamo detto mercoledì sera, perché ama Dio? Noi ti amiamo perché tu ci hai amato per primo. E poi dice che sono i veri credenti chiamati secondo il suo proponimento. Qual è il proponimento di Dio? Lo vedremo in versetto 19. Il proponimento di Dio è che soffriamo con Cristo per essere santificati, per essere poi glorificati con Lui. E siamo chiamati secondo il proponimento di Dio. Non siamo stati chiamati per qualcosa noi, siamo stati chiamati per quello che Dio ha scelto. Ecco, il proponimento di Dio non è di darci una vita facile, non è di togliere le cose ingiuste in questa vita. Il proponimento di Dio è di santificarci. Allora, versetti 29 e 30 sono meravigliosi, spiegano la progressione della salvezza. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Che progressioni! Prima, quelli che Dio ha preconosciuti nella Bibbia, importante capire questo ogni volta che la Bibbia dice che Dio conosce qualcuno. Il significato è chiarissimo dal contesto. Ho fatto uno studio su questo per me. Ogni volta in tutta la Bibbia che dice che Dio conosce una persona o conosce il suo popolo, è sempre nel senso che Dio ama quella persona e ha un rapporto con quella persona. Questo è il significato biblico di Dio conosce una persona. Non riguarda conoscenza intellettuale, è sempre un rapporto. Ok, tenendo quello in mente, quando dice che Dio ha preconosciuto qualcuno, semplicemente vuol dire la stessa cosa, ma è prima di creare la persona. Prima di creare una persona, Dio già ama quella persona e già nella sua mente, nel suo cuore, ha un rapporto con quella persona. Ok? Quelli che Dio ha preconosciuti, ha anche predestinati. Che vuol dire mettere da parte, stabilire là, predestinati, e qui dice a che cosa? Ad essere conformi all'immagine del suo figlio. La predestinazione è che Dio, avendo già amato la persona, sceglie di salvare e santificare la persona. Sappiamo in Efesini, affinché stia davanti a Dio nell'amore per tutta l'eternità. Poi, e quindi notate, la predestinazione non è solo alla salvezza, ma anche alla piena santificazione. E Cristo sarà il primogenito fra molti fratelli, sarà manifestato che siamo come Lui. Continuando con la progressione, quelli che Dio ha predestinati, li ha pure chiamati. La chiamata, la predestinazione, preconoscenza prima della creazione del mondo, la chiamata arriva in questa vita, durante la vita, quando Dio chiama una persona. Tocca il suo cuore, lo tira a sé. Giovanni dice in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E nella chiamata Dio attira, ti chiama a sé, ti apre gli occhi, ti fa vedere il tuo peccato, ti fa vedere Gesù Cristo. Poi dice, quelli che Dio ha chiamati li ha pure giustificati. Il battesimo nello Spirito Santo ci battezza nella morte, nella risurrezione di Gesù, la sua giustizia applica a noi, siamo giustificati. E poi vengono anche glorificati. Allora, dalla nostra prospettiva, la glorificazione è futura. Infatti la Bibbia, abbiamo già letto. Eppure agli occhi di Dio, dalla preconoscenza a glorificare i credenti è tutta un'opera unica della salvezza, fatta di varie parti. E quindi qui dice, quelli che Dio ha giustificati, li ha anche glorificati. Questo brano è meraviglioso, perché abbiamo lo Spirito Santo, lo spirito di adozione che ci permette di chiamare Dio, chiamarlo Padre. Tanti dicono Padre che non sono figli, ma Dio ascolta i veri figli. Dio ascolta te quando tu gridi, oh Signore, il mio cuore non è come vorrei che fosse. Dio ti ascolta. Qualcuno ci ha letto un versetto che diceva, Dio è attento alle nostre preghiere, attento ai dettagli. E grazie a Dio lo Spirito Santo prende i dettagli sbagliati e li trasforma nelle richieste giuste. Grazie a Dio. Grazie a Dio che non risponde sempre come chiediamo, perché noi non sappiamo qual è la cosa giusta. Grazie a Dio che sì, ci sono sofferenze e dobbiamo soffrire con Cristo, da dentro e da fuori, ma saremo anche con Cristo glorificati. Quello eterno. E le sofferenze di questa vita non sono da eguagliarsi con il peso eterno di gloria. Ricordati di quello. Chiedere a una mamma che sta godendo suo figlio, ma senti, ho sentito, dice una giovane donna, ho sentito che le doglie sono terribili. E lei guarda e dice, oh cara, sono dolorosi, ma non sono da eguagliarsi con la gioia dopo. e non sono nemmeno queste sofferenze da eguagliarsi con la gloria che ci aspetta in Gesù Cristo, e perciò dobbiamo aspettare con pazienza, sperando non in una vita migliore qua, o anche se la vita in Cristo è il meglio che si può avere mai sulla terra, è meraviglioso, che gioia avere la gioia, l'amore, la pace, autocontrollo, che gioia di portare frutto che dura nell'eternità. Però la vera speranza è quello che arriverà, e ringraziamo Dio per lo Spirito che intercede per noi, che abbiamo le primizie dello Spirito Santo, che abbiamo visto che sono tante cose meravigliose. E poi ringraziamo Dio che Lui gestisce tutto, tutto per il nostro vero bene, che siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo, in modo che possiamo entrare nella presenza di Dio, stare nel suo amore per lodarlo e ringraziarlo per tutta l'eternità. Queste sono le doglie. Ci sarà la nascita. Chi è a Cristo, la nascita è sicura. Sarà manifestata chi siamo. Gioiamo in avanti, in anticipo, guardando al ritorno di Cristo. Se muori prima, tu sarai con Cristo, poi quando ritorna verrai con Lui e il tuo corpo sarà risuscitato. Se tu sei ancora qui quando torna, sarà un atto istantaneo, ma non importa, sarai con Cristo per sempre. Guardiamo in avanti, aiutiamoci a vicenda a guardare in avanti, e grazie che c'è da guardare. Padre nostro, io ti lodo e ti ringrazio. Tu sai quante volte io e so ciascuno mi trovo guardando intorno a me, mi trovo afflitto per qualche prova, non guardando in avanti. Oh Padre, perdonami per questa stoltezza. Io ho le promesse, noi che siamo figli di Dio abbiamo le promesse, abbiamo la certezza che Tu non ci lasci, non ci abbandoni, ma molto di più che Tu stai gestendo tutto per il nostro vero bene. Non un bene terreno, temporaneo che passerà, no, il vero bene per completare la Tua per noi. Abbiamo una speranza viva, una speranza certa, una speranza che vale più di tutte le sofferenze. Quello che ci aspetta in Cristo è così meraviglioso e immenso che le sofferenze di questa vita non sono paragonabili minimamente a quella gloria. Oh Padre, grazie per gli esempi che ci dai anche nella natura. Aiutaci a camminare guardando avanti. Aiutaci a ricordare che lo Spirito Santo prega per noi. Perciò quando noi preghiamo una cosa e Tu fai l'altra cosa, è perché Tu stai ascoltando la preghiera dello Spirito Santo, che conosce perfettamente la Tua volontà e stai facendo la cosa giusta e migliore. Grazie che ci ami così tanto. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Aiutaci a vedere più di Cristo. Grazie per la Tua parola, grazie per lo Spirito. Applica, ti prego, queste verità ai nostri cuori, ai nostri pensieri. Ricordaci che siamo veramente figli. Certamente dobbiamo camminare seguendo lo Spirito. Mostraci quando pecchiamo affinché possiamo confessare il peccato per essere perdonati. Grazie che possiamo camminare nella luce in attesa di Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.